Renzi non si arrende, titola a caratteri cubitali Il Resto del Carlino in prima pagina. Il premier insiste, subito in busta paga il TFR, eccetera, eccetera, eccetera. Continua ad occupare un sacco di pagine e a sprecare un sacco di carta la questione del TFR, subito dopo l'articolo 18, anzi mescolate, articolo 18 il governo verso la fiducia, non ho ben capito, lo confesso, chi abbia ordinato a Renzi o abbia chiesto in cambio di cosa a Renzi di togliere definitivamente di mezzo quell'articolo 18 divenuto ormai un feticcio, visto che è stato pressoché svuotato già dal precedente governo, il più fetente ferale nella storia d'Italia, cioè quello Monti. Poi si sa che i neoassunti non ce l'hanno il diritto all'articolo 18, quindi comunque ciò che ne rimane è destinato all'estinzione e per ora garantisce soltanto una piccola minoranza. Però chissà perché a Renzi questo articolo 18 proprio non va giù e non lo vuole più. Ma mentre ci si interroga se sia giusto continuare a dare spazio in video soprattutto ai tagliagole dell'ISIS, e io sono d'accordissimo con chi si pone questo dubbio, anzi penso che bisognerebbe rispolverare il vecchio McLuhan, e cioè di appunto non dare spazio ai terroristi, perché quello che vogliono, oltretutto questi terroristi sono mediaticamente molto abili. Ma bisognerebbe anche chiedersi com'è tutto questo spazio sui giornali italiani a queste baruffe di Renzi, non Renzi, magari così parlare più di fatti che di chiacchiere. Però è difficile fare opposizione a Renzi, visto che di alternative nel concreto non ce ne sono. O vogliamo tornare ai D'Alema e ai Bersani, per carità. Ma passiamo al mondo reale, questo mi sembra un po' virtuale, insomma, il mondo reale continua a vedere massacri tra Siria e Iraq, i raid aerei non stanno fermando minimamente tagliagole, sì, ecco, non chiamiamoli belve, perché il povero mondo animale assolutamente non ha nulla di paragonabile a questi individui. E però intanto Kobane resiste, ma ci si appresta a un massacro, quasi un genocidio, perché a un certo punto i curdi di Siria sono rimasti soli. Alle spalle hanno l'esercito turco che impedisce il passaggio di aiuti e men che mai di munizioni ai militari, ma soprattutto al presidente Erdogan. Piace l'idea di estinguere la questione curda lasciando fare ai tagliagole. E però stamattina, a sorpresa, molto spazio, molte pagine sono dedicate a questa città di fuoco che non si arrende, questa sì che non si arrende, per il fatto che una donna giovane, dal bel viso, soprattutto il bel sorriso, rimbalza su tutte le pagine dei nostri quotidiani assieme ai suoi due piccoli figli. Era una guerrigliera curda che per non farsi prendere viva dai tagliagole, sapendo che il suo destino sarebbe stato essere stuprata da chissà quanti e poi appunto decapitata, come è successo a tre guerrigliere curde non molti giorni fa, però ecco, a quelle non è stato dedicato molto spazio sui telegiornali. Ecco, ha tirato la linguetta della bomba a mano e si è fatta saltare in aria. E così i titoli, alquanto superficiali e imprecisi, la definiscono kamikaze curda. Non era una kamikaze, era semplicemente una combattente che non si è fatta prendere viva. L'ultima difesa di Kobané è una kamikaze curda, titola per esempio La Stampa. La Repubblica Siria, il sacrificio di Arin, perché in questo caso ha un nome e cognome: Arin Merkam. Partecipava alla battaglia per fermare le colonne dei jihadisti attorno alla collina di Mishtanur, al confine turco-siriano. Andiamo a leggere però dal Corriere della Sera, dove Lorenzo Cremonesi scrive dal posto, da lì vicino, diciamo: donna curda kamikaze contro i fanatici jihadisti che vendono le donne come schiave sessuali e si sentono umiliati se devono combatterle. È già diventata una leggenda Arin Merkan, la prima miliziana curda martire volontaria nel conflitto che da oltre 3 anni insanguina la Siria. Ieri pomeriggio verso le 4:30 si è staccata dalla sua unità alla periferia della cittadina di Kobane, si è battuta da sola per raggiungere uno dei fortini dei nemici, quindi una volta circondata si è fatta saltare in aria. Merkan non aveva la cintura esplosiva dei fanatici islamici, lei è una donna soldato, ha usato le bombe a mano che aveva nel tascapane, ci dicono per telefono i suoi compagni. Sappiamo che alcuni jihadisti sono morti con lei, non è chiaro però quanti. La notizia sta già facendo il giro del mondo, dalla periferia di Kobane. In alcuni casi mettono l'accento sulla E, in altri no, chissà. Comunque, il collaboratore del Corriere spiega che la giovane ragazza inquadrata nelle YPJ, cioè le unità di protezione delle donne, stava partecipando alla battaglia per fermare le colonne degli jihadisti attorno alla collina di Mishtanur. È una zona difficile, il terreno accidentato tra gli edifici sparsi. Se lo Stato islamico riuscisse a piazzarsi sulla sommità, potrebbe puntare con facilità i suoi mortai verso il cuore di questa cittadina a ridosso del confine con la Turchia, accerchiata ormai da 3 settimane. Gli scontri sono diventati vere e proprie guerriglie urbane. In alcuni punti i nostri uomini sono a pochi metri dai nemici, dice la fonte. Si combatte strada per strada, casa per casa. Pare che le IPG, cioè le unità di protezione popolare, che sono il corpo combattente dei curdi siriani legati al PKK, cioè il partito dei lavoratori curdi in Turchia, contino a Kobane circa 3.000 effettivi, di questi quasi 1.000 sono donne. In tutto i miliziani curdi in Siria sono circa 40.000 e con loro ci sono anche volontari yazidi e cristiani. Circa 1/3 sono donne, combattenti a tutti gli effetti. Negli ultimi giorni il ruolo di queste ultime è diventato sempre più visibile, sembra che la loro presenza sia di grande fastidio per gli jihadisti. 2 settimane fa si sarebbero sentiti umiliati dal fatto che proprio un drappello di donne curde aveva avuto la meglio in uno scontro a fuoco contro le pattuglie avanzate dell'ISIS. Da qui la scelta inusuale, la settimana scorsa, di decapitare 3 delle loro prigioniere ed esporle pubblicamente sulla piazza di Yarablus, un paesino non lontano da Aleppo. Non era mai avvenuto sino ad allora. Le combattenti curde sanno ormai che se catturate non avranno scampo. Si spiega così la scelta del suicidio di Seylan Özalp, una 19enne che, rimasta isolata durante la battaglia pochi giorni fa, ha preferito spararsi un colpo alla testa piuttosto che essere fatta prigioniera. Tuttavia, Kobane rischia in ogni momento di cadere nelle mani dello Stato islamico. Almeno 180.000 abitanti sono riparati in territorio curdo, credo turco, ma comunque, e i raid alleati paiono non riuscire a fermare l'avanzata jihadista. Potrebbero invece fare una notevole differenza i circa 300 volontari militanti del PKK che ieri pare, sarebbe un miracolo, abbiano ottenuto il permesso delle autorità turche di raggiungere armati Kobane. Sino ad ora, infatti, Ankara aveva impedito in tutti i modi la cooperazione tra IPG e PKK. Se confermata, la notizia potrebbe significare che la Turchia è pronta a combattere seriamente i jihadisti. La situazione si fa intanto drammatica nelle regioni sunnite di Al-Anbar. A ovest di Baghdad, lo Stato islamico ha conquistato l'intera zona della città di Ramadi e ieri sembra che gli elicotteri americani siano dovuti intervenire per difendere l'aeroporto della capitale. È tutto un sembra, pare, sarebbe. Però ecco, questa situazione fa strombazzare in prima pagina il giornale, che titola appunto "I raid sono un buco nell'acqua, i jihadisti cantano vittoria", nonostante sia intervenuto anche un caccia belga, porca miseria. Però ai curdi non li aiuta nessuno, un po' perché la scusa del Bomber Command a guida statunitense è lì, però se bombardiamo intanto ormai è tutto mescolato, non si capisce chi colpire, combattono casa per casa, e prima che ciò accadesse, prima dicevano però lì è territorio siriano, poi Assad si incazza, adesso bisogna stare attenti a non pestare i piedi ad Assad, il quale Assad è felicissimo che vengano sterminati i curdi, perché rappresentano l'unica vera alternativa alla barbarie in quell'area. tutta la zona, insomma, non solo Kobane come città, ma quella zona lì aveva da tempo avviato non un esperimento, ma qualcosa di consolidato, cioè la democrazia vera. Lì c'è la democrazia, c'era, la stanno sterminando. I turchi, sappiamo quanto amino i curdi e quanto siano democratici in quanto a governo. E quindi c'è questa foto, per esempio, sulla stampa in cui si vede, la didascalia dice che quella nube che si vede in mezzo alle case è un missile dell'ISIS, perché dispone anche di missili, oltre che di carri armati e artiglierie, mentre tutto ciò non hanno i curdi. E quella nuvola è un'esplosione appunto in mezzo alle case in cui si combatte, ma vicino all'obiettivo da questa parte c'è una fila di soldati turchi, alcuni anche seduti a terra che guardano come se fosse un film, e che hanno posato gli scudi, perché oltre alle armi hanno anche gli scudi antisommossa, perché non certo per fermare l'ISIS, non lo fermi con le manganellate, no, per fermare i curdi che tentano di portare aiuti a Kobane assediata. Ecco, quindi la situazione finora era questa, l'atteggiamento della Turchia. Speriamo abbia ragione Lorenzo Cremonesi, che dice che pare che almeno 300 combattenti del PKK siano stati lasciati passare per andare ad aiutare i loro fratelli. Sarebbe il caso di fare un minimo di approfondimento, perché al di là della questione che ci è voluta una donna giovane dal viso gentile e il bel sorriso, i suoi due bambini accanto, che si è fatta saltare in aria per non essere presa viva, ci è voluto questo perché si parlasse dei curdi di Kobane, ma almeno ieri sul Manifesto c'era Sorge Surme che titolava "Un popolo negato lotta da solo contro la barbarie dell'ISIS, l'esempio di Rojava che spaventa la Turchia". Pochi sanno che i curdi in Siria sono circa il 9% della popolazione, sono la più grande minoranza etnica del paese. Vivono prevalentemente nel Kurdistan della Siria, che geograficamente è situato a nord e nord-est del paese, ma anche ad Aleppo e a Damasco sono presenti significative comunità curde, o quel che ne rimane. I curdi negli ultimi 90 anni hanno dovuto lottare per preservare la propria esistenza. Sono stati massacrati da tutti i governi che si sono succeduti in Iraq, in Turchia, in Iran e in Siria. In quest'ultimo paese, nel corso della massiccia politica di arabizzazione iniziata nel 1962, a circa 200.000 cittadini curdi è stata negata la cittadinanza siriana. Questo gruppo di cittadini senza patria, insieme ai propri discendenti, anche loro senza diritti, non hanno nessuna identità, in quanto il regime siriano, prima nell'era del padre Aziz al-Assad, poi quello del figlio Bashar al-Assad, non hanno mai riconosciuto questi curdi come cittadini di quel paese. Dopo la presa del potere di Bashar al-Assad nell'estate del 2000 si inizia una timida apertura tra governo e la popolazione curda. Viene rimosso gran parte dell'apparato di sicurezza e della polizia politica delle regioni curde e ordinato ai funzionari del partito al potere al-Baath di confrontarsi con i leader dei partiti curdi, i quali subito avanzarono le loro richieste in termini di incremento dei diritti culturali e politici. Ma nel marzo 2004 la situazione precipitò nuovamente a causa di una dura repressione senza precedenti, seguita a manifestazioni di piazza sfociate in scontri. Allora il capo della famigerata Mukhabarat, la polizia segreta della città, diede una risposta spropositata che provocò 46 morti, centinaia di feriti e oltre 2.000 arresti. La situazione rimase invariata fino alla rivolta della popolazione siriana contro il regime di Assad nel 2011. All'indomani dell'abbandono degli apparati governativi dalle zone curde, i curdi, per colmare il vuoto lasciato dal regime, hanno giustamente creato tre cantoni, Afrin, Yazira e Konabe, abitati da una confederazione di popoli e etnie. Curdi, assiri, turcomanni, siriani, arabi, armeni si sono confederati e i rappresentanti dei propri villaggi hanno volontariamente aderito alla confederazione dei kurdistani Rojava, ovvero Kurdistan dell'Ovest. Ogni villaggio elegge i suoi rappresentanti che amministrano leggi e giustizia a livello locale e partecipano alla politica di ogni piccolo cantone. Questa situazione non è andata giù alla Turchia. perché il problema curdo è una sua spina nel fianco. Teme, ma senza alcuna ragione, che nella confusa situazione siriana potrebbe nascere niente meno che una regione curda siriana, sul modello dei loro fratelli curdi iracheni, e che questa potrebbe poi unirsi ai curdi della Turchia, che ormai lottano da anni per la loro libertà. Quindi è cominciato un intenso lavoro di provocazioni da parte di agenti turchi, così si sono intensificate le infiltrazioni e gli attacchi delle bande criminali come Jabhat al-Nusra, affiliato ad Al-Qaeda, ma aiutato dal governo turco. Quindi si parla tanto di terrorismo, poi il governo turco finanzia e arma Al-Qaeda nella sua versione al-Nusra. E questi hanno attaccato le città del Kurdistan occidentale, su ordine dei turchi. Gli intensi combattimenti in corso in queste ore intorno alla zona di Kobane continuano. I peshmerga delle due forze curde, Unità di Protezione Popolare, IPG, e Unione delle Donne, IPJ, stanno difendendo Kobane e i villaggi circostanti, nonostante le risorse molto limitate e le armi leggere contro gli assassini dell'ISIS superarmati. Le forze di difesa del Rojava e l'amministrazione del Rojava fino ad oggi si sono difese e amministrate con i loro modesti mezzi. Queste forze sono state anche quelle che hanno aiutato la popolazione di Shengal nel Kurdistan dell'Iraq quando sono stati attaccati dai terroristi dell'ISIS nell'agosto scorso. Nonostante tutti i tentativi e tutte le richieste, il popolo del Rojava non ha ricevuto tuttora alcun aiuto dal mondo esterno. Fatta eccezione per alcune organizzazioni umanitarie che però devono avere l'avallo del governo turco, altrimenti non passano. La coalizione internazionale anti-ISIS non ha dato ancora nessun aiuto ai curdi di Rojava. Questa è la situazione. Or dunque, sempre agli esteri, Dilma Rousseff non è passata al primo turno in Brasile, ma non dovrà vedersela con Marina Silva, come molti hanno creduto, che nei sondaggi era sempre stata seconda, tranne negli ultimi giorni. Ma secondo è arrivato Nieves, del centrodestra, quindi insomma ci sarà un ballottaggio secondo le tradizioni più consolidate, il centro-sinistra contro il centrodestra. Perché invece se fosse stato con Marina Silva, definita anche così ecologista, verde, eccetera, eccetera, sarebbe stato uno scontro tutto interno alla sinistra o centro-sinistra. Entrambe, infatti, facevano parte del governo del presidente operaio. Dunque, purtroppo, orribili notizie dal Messico, ogni tanto ne arrivano di orribili, non sono solo orribili, ma sui nostri giornali arrivano queste. Però sì, è veramente l'ennesima vergogna. Si tratta del ritrovamento di fosse comuni, ma in questo caso, dunque andiamo a vedere sulla stampa, credo sì. In questo caso si tratta di studenti desaparecidos, cioè nei giorni scorsi nel Guerrero, stato molto martoriato dal narcotraffico e dalla guerra assurda contro il narcotraffico, tra eccetera, dove ormai le bande paramilitari si confondono con le bande, con i paramilitari dei narcos e così via. Delle proteste tutto sommato pacifiche fatte dagli studenti sono sfociate in un massacro, cioè praticamente la polizia locale di questo luogo, adesso andiamo a leggere poi alcuni brani dall'articolo di Filippo Fiorini, che purtroppo scrive da Buenos Aires, però insomma si è un po' informato sul Messico, su cosa accade. È come se un inviato sulla questione di Lampedusa scrivesse da Stoccolma, ma comunque più o meno la distanza è quella, anzi è molto più lontana Buenos Aires dal Guerrero. Comunque, scoperte in Messico sei fosse comuni, ansia per gli studenti. Ecco, la polizia locale in realtà si sa là che fa da braccio armato ai narcos della zona, quindi praticamente la polizia ha fatto questo lavoro sporco di massacrare gli studenti per conto dei narcos che non vogliono disturbi. Almeno 9 corpi sotterrati da poco nei pressi di Iguala. Il governatore alle famiglie dice forse in effetti li hanno ammazzati. Il ritrovamento di 6 fosse comuni contenenti un numero ancora indefinito di cadaveri, ma certamente non inferiore a 9, lascia davvero poche speranze alle famiglie di 43 studenti messicani scomparsi la settimana scorsa durante una manifestazione di protesta. I corpi, sotterrati da poco, in parte carbonizzati, si trovano alla periferia della città di Iguala, dove nella notte di venerdì 26 settembre la polizia locale, spalleggiata dai sicari della banda narcos dei cosiddetti Guerreros Unidos, spalleggiata in realtà, questa polizia locale è parte dei narcos, ha attaccato gli studenti che erano scesi in piazza a fare volantinaggio, uccidendone 6 sul posto, ferendone gravemente 10 e sequestrandone più di 40. La scoperta è venuta in seguito alla confessione di uno dei 30 banditi, li chiama, che le autorità di Città del Messico e dello Stato del Guerrero hanno arrestato insieme a 22 membri delle forze dell'ordine, meno male, per lo più accusati di omicidio e concorso in omicidio. L'uomo, la cui identità viene tenuta segreta, ha indirizzato le ricerche nei pressi di Las Parotas, un villaggio di baracche sulla strada sterrata che da Iguala porta al paesino di Pueblo Viejo. Qui gli investigatori hanno trovato prima un arsenale di armi automatiche e poi le 6 buche piene di corpi. Poi parla dell'istituto agrario, insomma, di cui fanno parte questi studenti, di quelli che protestano ancora, mentre per gli altri bisogna quasi sicuramente parlare al passato, perché è molto probabile che questi corpi siano dei 43 scomparsi. Più da 80 anni giovani delle comunità indigene contadine studiano qui, in uno degli stati più poveri e violenti del Messico, ma al tempo stesso mantiene anche viva una tradizione di antagonismo che in passato si è già trovata a fare i conti con una durissima repressione, anche se finora non si era mai arrivati a simili livelli. Dunque, brevemente, in Italia ci abbiamo le sentinelle adesso, sì, questi che ieri sono riusciti a scatenare gazzarra e giuste reazioni, perché addirittura, insomma, si sono messi a fare la loro protesta contro gli omosessuali. Siamo ancora a questo in Italia. Beh, andiamo a vedere Repubblica ando sta, tra questi non la riconosco più, eccoti qua Repubblica, che avendo le pagine locali ovviamente ne parla un po' più degli altri. Scontri, feriti e caccia all'uomo. Uomo tra Pavaglione e Galleria Cavour. Che è successo? Dunque, le sentinelle in piedi, cattolici tradizionalisti che contestano le leggi contro l'omofobia, cioè vogliono delle leggi, cioè vogliono essere omofobi senza essere fuori legge, insomma, questa è la pratica, ma ce l'hanno anche con i matrimoni e le adozioni, eccetera. Gay ovviamente, si erano dati appuntamento in piazza San Francesco per una delle loro veglie, ma le veglie si fanno di giorno, letture silenziose di libri. Il fronte antagonista si è schierato contro, suonando la dunata sui social network, e si è compattato nello stesso luogo. Una festa pacifica, colorata e ironica, quella appunto del fronte antagonista, non certo di questi tristi figuri. Un inno ai diritti di omosessuali, lesbiche e trans. Ma i guardiani si sono dovuti spostare in piazza Galvani, confinati in un angolo, protetti da un cordone di divise, da 2 blindati. Ecco, insomma, forse era un po' difficile concentrarsi nella lettura. Vabbè, poi è finita, lanci di uova, partita pure una bottiglia, e vabbè, adesso fanno le vittime, e apriti cielo, dicono la polizia non ci ha protetti. Molto simpatico anche uno che è andato a prenderli in giro a Bergamo, perché erano in varie città, pure a Napoli li hanno presi un po' a sganassone, ma comunque a Bergamo, pensate, l'unico denunciato è un giovane che li ha presi in giro così, cioè mentre loro leggevano fermi e silenziosi, anche lui si è presentato a leggere insieme a loro, solo che leggeva il Mein Kampf ed era in divisa nazista, e c'aveva pure i baffetti finti da Hitler. La polizia lo ha identificato e denunciato per cosa? Non lo so, per disturbo delle sentinelle. Vabbè, così va. Dunque, Non c'è abbastanza tempo per altre cose che mi ero segnato qui stamattina. C'è Grillo e Pizzarotti ai ferri cotti, no, ai ferri corti. Il fatto che, insomma, è stato spesso accusato di essere un po' troppo filo Grillo, adesso, insomma, non che si sia ravveduto, ma in qualche maniera fa il suo mestiere di giornale, di informazione, e quindi dà abbastanza addosso a questa svolta autoritaria. Pizzarotti giù dal palco, Beppe così ci sgretola, gli sms del sindaco e parlamentari, mollate Grillo o siete responsabili della fine del nostro Movimento 5 Stelle, così Pizzarotti. Ma or dunque, e poi vi volevo leggere brevemente una parte di un appello di una realtà di lavoratori che ci hanno poco da fare con l'articolo 18, col TFR, semplicemente non ci sarebbe più la loro fabbrica, la Maflow, ma loro l'hanno occupata, riaperta sul modello, potremmo dire, ormai consolidato di ciò che è accaduto e continua ad accadere in Argentina, in particolare a Buenos Aires, nella sua periferia. Questa fabbrica è stata chiamata Rimaflow ed è una cooperativa di operai e operaie di Trezzano sul Naviglio a Milano. Fino al 2012 sede della Maflow, che contava utili, commesse e stabilimenti in tutto il mondo. Alla sua chiusura gli operai non si sono arresi, hanno deciso di occupare lo stabilimento iniziando una nuova storia fatta di autogestione e democrazia. Hanno alzato lo sguardo verso l'esperienza delle fabbriche recuperate argentine e del movimento dei Semterra brasiliani. Occupare, resistere e produrre è diventato anche il loro motto. In un anno e mezzo molto è stato fatto, i capannoni dismessi sono tornati a funzionare, è stata realizzata la città dell'altra economia, è nato un mercato alternativo, corsi culturali e di spettacolo, ma anche uno spazio di distribuzione fuori mercato in collaborazione con SOS Rosarno, l'esperienza calabrese in grado di strappare i migranti allo sfruttamento della produzione di arance, dove qualcuno aveva scritto la parola fine. Gli operai e le operaie, insieme ai giovani e alle giovani precarie, hanno creato socialità. Questa storia però oggi vuole e deve compiere un passo in più, realizzare l'obiettivo ambizioso di passare alla produzione per conquistare un salario pieno per tutte e tutti nel corso del 2015. Per questo ha avviato una campagna di solidarietà con l'obiettivo minimo ma prezioso di acquistare un impianto per la produzione e la distribuzione di aria compressa indispensabile per azionare tutti i macchinari. Non sfugge a nessuno la valenza politica che un tale successo avrebbe non solo per quegli operai, ma anche per una prospettiva di autogestione e uscita dalla crisi dalla parte dei diritti di chi lavora contro le prerogative del capitale. E quindi è stata lanciata una campagna che presto sarà anche una sottoscrizione per non far finire questa esperienza di autogestione. Dunque, se avessi più tempo rispolvererei la polemica di questa settimana, e cioè il New Yorker che ha dato addosso a Vandana Shiva tentando così di screditarla sotto tutti i punti di vista, compreso quello delle lauree che, insomma, si dubitava che avesse. Lei ha dovuto, insomma, in qualche modo rispondere facendo l'elenco di lauree e master che ha, ma insomma non è tanto questo. Perché il New Yorker ha l'attacco di Vandana Shiva sugli OGM? Stamattina c'è Umberto Veronesi che dice: perché bocciare il riso OGM se combatte la cecità? Quindi, insomma, senza dire che tutti gli OGM non fanno male ma magari fanno bene, dice: sì, però c'è sto riso OGM che combatte la cecità, parliamone. Mentre ieri interveniva Carlo Petrini, e con questo concluderei dicendo: quello che mi diverte osservare però è che, a fronte di tanta agitazione a mezzo stampa, le aziende produttrici non fiatano. Il New Yorker si lancia con sacro furore contro una persona che ha un nome e un cognome, la mia amica e compagna di tante riflessioni e battaglie, Vandana Shiva, una senatrice della nostra Repubblica, si schiera a supporto di quanto scritto da quella rivista. Ma mentre tutti si scaldano così tanto, le voci dei protagonisti non si sentono. D'altronde questa è la principale caratteristica delle multinazionali che si occupano del nostro cibo e spesso anche delle malattie correlate, quindi dei nostri farmaci. Non si sanno i nomi dei responsabili delle scelte che fanno. Se la Fondazione Navdanya prende una posizione, trovare Vandana Shiva è la cosa più semplice del mondo. Si fa un numero di telefono e lei risponde di sé e di quel che ha fatto o deciso. Quando invece parliamo di Monsanto, Syngenta, Bayer, sembra di parlare di società anonime. Non si sa chi c'è, cosa pensa, cosa vuole, che progetti ha, perché non c'è modo di associare un nome a un'azione. Questo, se ci penso bene, non mi piace affatto, perché in generale un po' di trasparenza e rintracciabilità quando si parla di cibo farebbe piacere a tutti i livelli, etichette comprese. E con ciò auguro buona settimana a tutte e tutti.